Oggi che faremo? Oggi esamineremo insieme non uno, ma bensì due racconti del libro. Il libro. E questi due racconti sono interconnessi tra loro e voglio credere che possano essere utili per ciascuno di noi affinché ognuno di noi possa crescere spiritualmente, perché questo naturalmente è l'obiettivo. Ci riuniamo e ascoltiamo la parola affinché possiamo crescere. Quanti dicono amen? Importante. E entrambi questi racconti hanno a che fare con le gesta, hanno a che fare con le azioni compiute da un uomo di Dio. Un uomo di Dio che era anche un profeta, e questo profeta si chiamava Eliseo. E il nome Eliseo, tra l'altro, significa qualche cosa, significa il mio Dio è salvezza. Quindi un nome che è tutto un programma. Come sappiamo, come leggiamo nelle scritture, Eliseo è il successore di un altro profeta di nome Elia. Ed Eliseo è stato attivo da un punto di vista ministeriale sull'arco di ben 60 anni, e durante questi 60 anni si sono succeduti ben 4 re che sono stati in qualche modo influenzati, comunque che hanno avuto a che fare con il ministero profetico di Eliseo. E questo durante, tanto per situarlo cronologicamente, questo durante l'ottavo secolo prima di Cristo. Ora, questi due racconti hanno un titolo nelle scritture, un titolo che è stato naturalmente inserito successivamente, ma il primo si intitola La minestra non riscaldata ma risanata, risanata, e il secondo si intitola La moltiplicazione dei pani, ok? Quindi scopriamo che già a quell'epoca vi è stata una moltiplicazione, ma non corriamo, non vogliamo correre. Cominciamo con il primo di questi racconti. Ho la vostra attenzione? Ci immergiamo nell'ambiente. Siamo in una località di nome Gilgal, ok? E qui, come ovunque nel paese, c'è una grave carestia. Questo significa che non c'è cibo a sufficienza. C'è una grave carestia, c'è mancanza di cibo, verosimilmente come spesso accadeva, a causa del fatto di una presumibile duratura siccità. Quindi, mancando la pioggia, poi una cosa provoca l'altra. E nel passaggio della scrittura, che poi vedremo successivamente, Eliseo a un certo punto si trova in compagnia dei suoi profeti, dei suoi allievi profeti, i suoi discepoli. E avendo tutti quanti un certo languorino, perché c'è carestia e quindi si mangerebbero qualsiasi cosa, ti è capitato di avere una fame della miseria? Ecco, quel tipo di fame moltiplicato, avendo tutti quanti quindi un certo languorino, un certo appetito, Eliseo dice al suo servo di mettere la pentola grande, quella proprio, quella grande, come mai fa così? Non si sa. Fastidioso. Si è risolto. Di mettere la pentola grande sul fuoco, questo per cucinarci una minestra. Questa la richiesta di Eliseo al suo servo. Ora, non si sa bene come, ma a un certo punto uno degli apprendisti profeti, che cosa fa? Esce, o perché è stato scelto per farlo, o perché si è offerto volontario, comunque esce da dove si trovano per andare a cercare delle erbe. delle erbe per arricchire un po' sta minestra, non so se in termini di sapore o in termini di sostanza, magari le due cose. Comunque uno di questi apprendisti profeti prende, esce, se ne va a farsi un giretto, a un certo punto si imbatte in quella che la Bibbia definisce una vite selvatica. Secondo alcuni studiosi può essere che sia stata una pianta di cetrioli non propriamente commestibile, ma poco importa, lui vede questa cosa, questa pianta, ne raccoglie i frutti, si riempie la veste di frutti, rientra, taglia tutto a pezzettini e li butta dentro in pentola, senza avere la minima idea di che cosa ci abbia buttato dentro, ok? Questo il contesto. Dopodiché possiamo immaginare che qualcuno abbia gridato: tutti a tavola! E tempo 2 secondi e mezzo, sono tutti a tavola, chiaramente. Versano, immagino, la minestra nei piatti, una breve preghiera di ringraziamento, perché stiamo parlando di profeti, quindi piccolo ringraziamento al Signore, ci mancherebbe altro. Dopodiché stanno per assaggiare, anzi assaggiano questa minestra e probabilmente all'unisono si rivolgono ad Eliseo, si rivolgono al loro leader e gli dicono: uomo di Dio, c'è la morte nella pentola, immangiabile, ah, c'è la morte. Possiamo immaginare Eliseo magari a capotavola, non si scompone minimamente, si rivolge al suo servo e chiede a lui di portargli della farina. Portano la farina, dice: rimettete tutto quanto nel pentolone, buttateci la farina, girate un attimo, riversate nei piatti e andate avanti a mangiare. L'ha detto lui, lo facciamo. E quindi ta 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 ta, servono, di nuovo piccola preghiera, mangiano la minestra risanata, totalmente commestibile, oso dire squisita. Allora, prima cosa, gloria a Dio per questo miracolo, siamo d'accordo? Però io lo so già come ragioniamo noi del XXI secolo. Bello, ma a me cosa mi cambia sta cosa? Allora, che cosa significa questa cosa per noi? La farina che cos'è? La farina è il prodotto della macina di cereali, quindi che si tratti di grano, di gran turco, e quindi la farina sappiamo che è fondamentale per preparare che cosa? Il pane. Ora, così come la farina è stata usata per risanare la minestra e quindi il miracolo che Dio ha compiuto attraverso Eliseo è stato fatto attraverso la farina, non è stata la farina, ma è stato un simbolo la farina, allo stesso modo la nostra vita peccaminosa, la nostra vita ribelle, la nostra vita egocentrica può essere risanata da che cosa? Dal miracolo della nuova nascita. Che cos'è la nuova nascita? La nuova nascita è un passaggio dalla schiavitù delle tenebre alla libertà della luce. Quanti sono d'accordo con me? Ora, chi ha reso possibile, chi rende possibile questo passaggio? Gesù. Gesù. E Gesù, in Giovanni 6, afferma a più riprese di se stesso: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame. io sono il pane della vita. E dice anche, io sono il pane vivente. Io sono il pane disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, ossia la mia carne, vivrà in eterno. Se uno mangia di questo pane. Passiamo adesso al secondo racconto. Evaso al primo, andiamo al secondo. Stavolta ce lo leggiamo insieme in Seconda Re. Seconda Re, capitolo 4, dal versetto 42. Mi state seguendo fin qua? Tutto chiaro? Ottimo. Giunse, dal versetto 42, giunse poi un uomo da Baal Salisa. I versetti prima sono quelli riguardanti il racconto che abbiamo già evaso. Giunse un uomo che portò all'uomo di Dio del pane delle primizie, 20 pani d'orzo e del grano nuovo dalla sua bisaccia. Eliseo disse al suo servo, danne alla gente perché mangi. E quegli rispose, ma come faccio a mettere questo davanti a 100 persone? Ma Eliseo disse, danne alla gente perché mangi. Infatti così dice il Signore, mangeranno e ne avanzerà. Così egli mise quelle provviste davanti alla gente che mangiò e ne lasciò d'avanzo secondo la parola del Signore. A lui la gloria, straordinario, meraviglioso miracolo. In pratica un uomo, in ubbidienza alla legge che prevedeva che le primizie fossero da dare appunto ai sacerdoti, fossero da dare ai leviti, fossero da dare ai servi di Dio, questo uomo offre 20 pani e del grano. Mica male come offerta, eppure non sufficiente per sfamare tutti quanti quelli che erano lì. Ma il Signore non fa le cose a caso. Dio ha permesso che fosse così. Dio ha permesso che fosse, che questa quantità di cibo fosse inferiore a quella effettivamente necessaria. Ed è lì che lui comincia a intervenire. Lui sfrutta questa situazione per mostrare la sua bontà, per mostrare la sua fedeltà, per mostrare la sua potenza. Allora, che cosa significa per noi oggi la frase così dice il Signore, ne mangeranno e ne avanzerà. Che cosa significa per noi oggi questa frase? Questa frase significa una cosa sola. Significa che il Signore, che il Dio che noi serviamo, vede e provvede. L'Iddio che noi serviamo vede e provvede in abbondanza. Un po' più di entusiasmo? Il Signore che noi serviamo vede ed è in grado di benedirci ben oltre le nostre richieste, ben al di là delle nostre aspettative. Questo è ciò che significa per noi oggi quella frase. Questo è quello che deve rimanere nelle nostre menti e non per niente ho voluto dare questo titolo al messaggio di oggi. Mangeremo e ne avanzerà. Mangeremo, voi ed io, e ne avanzerà. Nel senso che il Signore non mancherà. Non mancherà di provvedere a quelli che potremmo definire i nostri bisogni essenziali. Il bisogno di mangiare, il bisogno di bere, il bisogno di vestirci, il bisogno di avere un tetto sulla testa. Il Signore non mancherà di provvedere anche a quelli che potremmo definire i nostri bisogni accessori, come ad esempio il fatto di essere considerati, il fatto di essere amati, il fatto di poter interagire con altre persone, esprimere amore, ricevere amore, esprimere considerazione, ricevere considerazione. Il Signore fa in modo che tutto questo possa avvenire. Il Signore non mancherà di provvedere a quelli che potremmo definire i nostri bisogni specifici. Il fatto di avere un coniuge, il fatto di poter avere la gioia di avere dei figli, il fatto di poter trovare un posto di lavoro, il fatto di poter godere di buona salute e nel caso di essere guariti nel momento in cui non abbiamo buona salute o siamo colpiti da una malattia. Il Signore non mancherà di provvedere ai nostri bisogni spirituali, ossia più zelo, più entusiasmo, più passione, più coraggio, più fede. Yes? E come lo farà? Lo farà mediante l'azione, mediante l'intervento soprannaturale dell'altro consolatore. L'altro consolatore. Quello che lui ha mandato perché stesse con noi sempre, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Lui lo farà attraverso il suo Spirito che dimora in noi, che è intorno a noi, che è sempre con noi. E infatti Zaccaria 4:6 dice così: non per potenza né per forza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore. Lo sentiamo lo Spirito di Dio? Ma per lo Spirito mio. Magari ti senti fragile oggi, vulnerabile, debole, sotterrato o sotterrata dai tuoi problemi, ma questa è la parola, questa è la promessa, non è per tua forza, non è per tua potenza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore. Questo ci sta ricordando, perché non è niente di nuovo, ma ci viene ricordato perché abbiamo bisogno di ricordarlo. Talvolta lo dimentichiamo ed ecco che lui puntualmente viene per ricordarcelo. Viene per rammentarci queste cose. Ora, a questo punto, qualcuno potrebbe pensare: meraviglioso, fantastico, non mi devo più preoccupare di nulla, poiché lo Spirito che abita in me mi darà la sua forza, mi darà la sua potenza, mi darà la sua saggezza, mi darà il suo aiuto affinché io possa avere, affinché io possa ottenere, affinché io possa conquistare, affinché io possa guarire se del caso, affinché io possa approfittare al massimo di tutte le belle cose che questa vita terrena ha da offrirmi. E qualcuno potrebbe aver pensato così. E se per caso hai pensato una cosa di questo genere, ti dico questo, ti dico il mio pensiero è: sì, ma. Sì, vero, ma. Infatti, se lo Spirito di Dio davvero dimora dentro di noi, se il Signore Gesù è davvero il Signore, la priorità della nostra vita, quello stesso Spirito che dimora dentro di noi, che sosteniamo di avere in noi, normalmente dovrebbe farci sentire il bisogno di fare delle cose. Io penso dovrebbe farci sentire il bisogno di fare almeno 5 cose che sono la base della nostra chiamata, di credenti, di veri credenti, della nostra chiamata di discepoli, della nostra chiamata di cristiani. 5 cose che quello Spirito che dimora in noi normalmente dovrebbe spingerci a fare. Volete sapere quali sono? Sì, lo vogliamo! bello, grazie. Volete sapere quali sono? Non possiamo perdercele. Boh. Allora, queste cinque cose sono. Attenzione, niente di complicato, non è che abbiamo inventato l'acqua calda. Ma, numero uno, ascoltare Gesù. Numero due, parlare con Gesù. Numero tre, adorare Gesù. Numero quattro, presentare Gesù. Numero cinque, imitare Gesù. Ok? Queste cinque cose normalmente noi dovremmo sentire il bisogno di fare. Grazie Franco per il tuo prezioso aiuto. Cominciamo con la prima. Andiamo veloce. Ok? La prima. Ascoltare Gesù. Giovanni, capitolo 8, versetto 47. Uno dice, oh, lo so già. Dice, chi è da Dio, ascoltate bene, chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Ora, partendo dal presupposto che la nuova nascita è un miracolo, che in sostanza ci permette di udire a un certo punto distintamente la voce di Dio. Quanti sono d'accordo con me? La nuova nascita è un miracolo, quindi cominciamo a sentire la voce di Dio attraverso il suo spirito. Siamo d'accordo? Allora, partendo da questo presupposto, una volta che siamo sintonizzati sulla, chiamiamola così, frequenza divina, perché dovremmo scegliere di piazzare il nostro dispositivo di ricezione giù in cantina, nel frigo, in soffitta, in un cassettone, da qualche parte? Nel momento in cui abbiamo cominciato a percepire la frequenza divina, perché dovremmo smettere di ascoltare la voce di Dio oppure ascoltarla solo di tanto in tanto? Sarebbe come se noi programmassimo un viaggio in macchina e impostassimo il navigatore e poi ogni tanto, così per divertimento, lo spegnessimo. Quando riaccendi, dove ti trovi? Boh! Dopo riparte per riportarti sulla buona strada, magari puoi fare un giro infinito, ma lasciamo stare. Quindi la prima cosa che lo spirito che dimora in noi dovrebbe spingerci a fare è ascoltare la voce di Dio. E l'ascolto della voce di Dio, oggigiorno, lo so che l'avrò detto 1722 volte nelle ultime domeniche, non so neanche, ma comunque, questo è il libro. Qui ascoltiamo la voce di Dio. Qui. E il Signore ci ricorda, ci supplica di aprire ogni tanto il libro, di leggere il libro, di consultare il manuale, di ascoltare la sua voce. Questo è il punto numero uno. Punto numero due. Parlare con Gesù. Efesini 6. Versetto 18 dice, pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica, vegliate a questo scopo con perseveranza. Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Parlare con Dio, parlare con Dio. La seconda cosa che lo Spirito Santo ci spinge a fare, raccontargli quello che ci succede, benedire il suo nome, ma questo lo vedremo fra un attimo, raccontargli la nostra vita ed esprimere a Lui le nostre richieste, esprimere a Lui quelli che sono i nostri bisogni. Lui risponderà positivamente a ogni nostra preghiera? No. O meglio, non nel senso magari auspicato da noi, ma lui non ignora nessuna preghiera. E lui risponderà, agirà, interverrà, opererà. Ma quello che lui ci chiede da parte nostra è di avere fiducia in lui e di avere il coraggio di chiuderci da qualche parte e di parlare con lui. Il coraggio perché? Perché non vediamo nessuno, gli parliamo per fede, eppure siamo certi dentro di noi che lui ci sta ascoltando. E abbiamo già visto in molte occasioni che le nostre preghiere hanno avuto risposta. Segni, prodigi, miracoli, perché lui non è cambiato, lui è sempre lo stesso Dio che ancora oggi può e vuole compiere segni, prodigi, miracoli a sua discrezione, ma è in grado di farlo. Amen. Numero 3. Adorare Gesù. Giovanni capitolo 4, i versetti 23 e 24, dove dice, anche questo è un passaggio noto: ma allora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre, ascoltate, cerca, il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità. Adorare, adorare Dio Padre, adorare il Figlio, adorare lo Spirito di Dio, ma in realtà lo Spirito che ci spinge ad adorare il Padre e il Figlio. L'adorazione, la lode, il ringraziamento, la gratitudine, il bisogno di celebrare il Signore. Raccontavo mercoledì che questa settimana mi è capitato di viaggiare per lunghe ore. Era bellissimo il tempo, e anche se mi sono perso, perché mi sono pure perso, ma lasciamo stare, problema col navigatore, vabbè, non è che l'ho spento apposta e non era il mio caso, vabbè, comunque, anche se mi sono perso, ciò che ho visto mi ha spinto, le montagne innevate, i laghi illuminati dal sole, ciò che ho visto mi ha spinto a dire: Signore, ma che meraviglia il tuo creato! Come si può ignorare quello che tu hai fatto? Ricevi la mia lode, la mia adorazione per quello che vedo, per quello che hai fatto nella mia vita, per quello che stai facendo nella mia vita. L'adorazione, lo Spirito Santo che abita in noi, ci spinge, ci fa sentire il bisogno di adorare Dio, di benedire Dio, di ringraziare Dio quando va e quando non va. Quanti sono d'accordo con me? Punto 4. Presentare Gesù. In 1 Pietro capitolo 3 versetto 15 è scritto: siate, ascoltatemi bene, siate sempre pronti, pronti, tipo un soccorritore dell'ambulanza o un pompiere, che non è chiamato ogni momento, ma quando viene chiamato deve essere pronto, ok? Un pompiere ubriaco, niente difficile, possa essere utile. Siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. Quindi è molto semplice. Noi abbiamo dentro di noi la verità dell'Evangelo, conosciamo Gesù personalmente, sappiamo come si raggiunge la salvezza, vero o non vero? Chiaro il concetto? Ok, dice la scrittura, non è che dovete andare in giro per la piazza, a meno che non lo sentiate in modo particolare, per la piazza della Riforma, a Lugano, e il Signore ama, c'è chi lo fa, e non sto criticando chi lo fa, ma voglio dire, questo passaggio ci fa capire che cosa? Siate pronti, sensibili. Il Signore permetterà determinate situazioni nella vostra giornata tipo, nella vostra settimana tipo, che vi faranno capire che quella persona ha un interesse. E allora la nostra preparazione è quella di dire: ah, sfrutto questa situazione e do la mia testimonianza, presento Gesù, esalto Gesù, parlo di Gesù, racconto quello che Gesù ha fatto per me e quello che Gesù vorrebbe fare per lui o per lei. Amen? Nel momento in cui lo Spirito di Dio abita in noi, anche questa è una cosa che sentiamo di dover fare. Infine, ultimo punto, imitare Gesù. E qui è il più difficile. Giovanni 13, 14, 15 dice: se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni degli altri. Potete portarmi la bacinella che ho preparato? Mi guardano straniti. No, non c'è. Però sarebbe da fare, eh? Vabbè. Infatti, ascoltate bene, dice: io vi ho dato un esempio affinché voi facciate come vi ho fatto io. Io vi ho dato un esempio. Quindi lui è un esempio e noi siamo stati chiamati a imitare il Maestro. Noi che siamo i discepoli siamo chiamati ad imitare il Maestro. Ok? Allora, voglio spiegarmi meglio. Noi non siamo stati chiamati a scimmiottare il Maestro. Non siamo stati chiamati a sforzarci di imitarlo ipocritamente, opportunisticamente, a dipendenza del momento, a dipendenza del luogo, a dipendenza dell'interlocutore, perché è questo il nostro problema. Dentro qua magari ci riesce abbastanza bene di imitare il Maestro. Ciao fratello, come stai? Un abbraccione. Tutto bene. Poi però in altri contesti, con altre persone, in altre situazioni, quando qualcosa non va, quando ci fanno un torto, ci guardiamo in giro, non c'è nessuno, la bestia che è in me può uscire. Attenzione, il Signore ci chiama ad imitarlo sempre e comunque, 24 ore su 24, non ipocritamente la domenica per farci vedere dai fratelli e delle sorelle, ma durante tutto il corso della settimana. E quindi imitare Gesù e tentare di fare ciò che farebbe lui con la medesima attitudine di un bambino che, osservando il comportamento del genitore, il comportamento positivo del genitore, perché il genitore che manda qualcuno a fan bagno non è un grande esempio, no? Ma il bambino, naturalmente osservando il buon comportamento del genitore, comincia ad imitarlo. Se è incoraggiato a farlo, comincia ad imitarlo. Ebbene, la stessa cosa il Signore si aspetta da parte nostra, che come un bambino possiamo tentare di imitarlo, non per forza, ma perché pian piano la sua indole viene in noi attraverso l'azione dello Spirito Santo. E lì naturalmente c'è un aspetto importante da curare, la nostra attitudine e il lavoro sul nostro carattere. Sul nostro carattere. Alcune volte ci giustifichiamo dicendo: ma è questo il mio carattere. Sì, ma il Signore è in grado di trasformare, di plasmare il nostro carattere. Quanti dicono amen? E quindi è questo il volere del Signore. Il volere del Signore è che noi si possa imitare Gesù, imitarlo al meglio delle nostre possibilità. E ve lo dico onestamente, cioè io posso dire di imitare Gesù 24 ore su 24, in casa sanno quanto faccia fatica anch'io a imitare Gesù, ma sono qui per dirlo a voi e dirlo a me, che siamo chiamati ad imitare Gesù. Amen. Ora e concludiamo. a noi il compito di ascoltare Gesù, di parlare con Gesù, di adorare Gesù, di presentare Gesù, di imitare Gesù. A noi, a Lui, quello di vedere e provvedere. A Lui il compito di benedirci. A Lui il compito di onorare la nostra preghiera. A Lui il compito di consentirci di sperimentare il suo favore. C'è una chiara ripartizione dei compiti. Noi dobbiamo o dovremmo fare queste cose e Lui opererà da parte sua e ci farà vedere quanto è grande. Pertanto, con certezza possiamo affermare, mangeremo e ne avanzerà. Amen. Mangeremo e ne avanzerà. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare? Signore, ti voglio benedire, ti voglio rendere grazie per questa parola, ti voglio rendere grazie, oh Signore, perché tu sei meraviglioso. Tu hai un piano, tu hai un proposito che va al di là della nostra comprensione, della nostra immaginazione. E oggi siamo qui per celebrarti, siamo qui per adorarti, siamo qui per renderti grazie, siamo qui per ribadire il nostro amore per te, il nostro bisogno di te. Grazie per il tuo spirito, grazie per la tua unzione e grazie, oh Signore, per come ci fai sperimentare il tuo favore nei vari ambiti della nostra vita, nelle varie circostanze avverse del nostro cammino terreno. Grazie per come ti sei servito di Eliseo e grazie, Signore, perché la farina e quei pani non erano altro che simboli del pane della vita, del pane vivente disceso dal cielo. Erano simboli di Gesù Cristo, il Signore, nostro Salvatore, nostro Maestro, nostra guida. Signore Gesù, grazie per tutto ciò che tu fai quotidianamente per ciascuno di noi, per la pazienza che hai con noi, per l'amore che hai per noi, per la tua fedeltà, per la tua bontà. Signore, benedico la tua Chiesa, benedico i tuoi figli, benedico le tue figlie, benedico questo popolo e ti rendo grazie, Signore, per come questa parola potrà aiutarci a camminare, Signore, facendo la tua volontà e naturalmente a fare la nostra parte, affinché tu possa fare la tua. Ti benedico, Signore, dal profondo del cuore, ti do gloria e insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle voglio innalzarti un applauso di lode, di adorazione, di ringraziamento. Tu sei l'unico che è degno di essere celebrato in questo giorno e questa parola, Signore, viene da te e sei tu, Signore, che ce l'hai voluta impartire. Grazie di ogni cosa, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen.